Ero all'ultimo anno di università quando mi sono innamorato per la prima volta, senza neanche rendermene conto. Era un pomeriggio come un altro. Me ne stavo al solito baretto studentesco dove andavo tutti i giorni a bere il caffè. E vedo entrare questa ragazza. Non era particolarmente bella o appariscente, però, non lo so, c'era qualcosa nella sua camminata, o forse nel suo modo di vestire. Mi si è affiancata al bancone e ha fatto una richiesta assurda.
Un cappuccino decaffeinato con latte scremato.
Mi ricordo ancora la faccia del barista. Si era alla fine degli anni Ottanta, non come ora che se a Milano metti 10 persone in un bar le senti ordinare 12 caffè diversi. Scusa, ma se ci metti il caffè senza il caffè e il latte senza latte, ma alla fine che cosa bevi? È così che le ho detto. Lei si mette a ridere. E niente, abbiamo iniziato a parlare. E ho scoperto che studiava lettere, voleva diventare insegnante e nel tempo libero faceva volontariato. Banale. Colore preferito?
Verde.
Film preferito?
Il cacciatore di Michael Cimino.
Squadra del cuore?
Non seguo il calcio, preferisco il basket.
Beh, forse alla fine non aveva niente di così speciale, però mi piaceva quella ragazza. Era diversa dalle altre che conoscevo, aveva un che di indifeso che mi ispirava un istinto di protezione. Beh, sarei diventato l'uomo della sua vita. E lei ancora non lo sapeva. E neanche io, ovviamente. Ci saremmo rivisti in università. Una, due, tre volte. E alla fine avremmo iniziato a frequentarci. Poi le avrei spezzato il cuore, come facevo spesso, modestamente. E sarebbe passato molto tempo prima che ci ritrovassimo. Per il momento, però, era solo una sconosciuta al bancone di un bar che ora salutavo di fretta per raggiungere un'altra ragazza.
Aspetta, come ti chiami?
Mi chiamo Vincenzo Schiero e questa è la mia storia. Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari. Se c'è una frase che definirei sopravvalutata è «Conta il viaggio, non la meta». Una cazzata. Io ho viaggiato molto nella mia vita e posso assicurarvi che è la meta quello che conta. Innanzitutto bisogna sapere dove si è diretti. Se non lo sai, sei soltanto un hippie e ti trovi nell'epoca sbagliata. E poi sono i tuoi traguardi che fanno di te l'uomo che sei. Io ho sempre saputo esattamente dov'ero e dove volevo arrivare. Prendete il posto dove abito, per esempio. Io sono nato e cresciuto in provincia di Novara, un paesino in mezzo al verde dove, se non hai la macchina, ti spari. Poi, a 19 anni, sono scappato a Milano a studiare. Ho sempre sognato di abitare in centro e oggi eccomi qua, proprietario di uno splendido lounge in Corso Como. Ci sono arrivato da solo, eh. Mio padre mi aveva detto «Fai quello che ti pare, purché lo faccia con le tue forze». E così mi sono buttato sui libri e intanto ho fatto lavoretti di ogni tipo, da cameriere, autista, fattorino. E così mi sono pagato gli studi. Ho cercato di dare lo stesso insegnamento ai miei figli, ma oggi è tutto più difficile. Mia moglie mi dice che li vizio. Ma se non li aiutiamo noi, che possiamo farlo? E siamo la loro famiglia, chi è che lo deve fare, no? Nessuno pensa ai giovani. C'è Edo che ha 23 anni ed è pieno di idee. Con i suoi amici vuole fondare una startup di agricoltura biologica. L'ho messo in contatto con un imprenditore che conosco che potrebbe aiutarlo con i finanziamenti. E intanto lui è in Erasmus in Australia. E io gliel'ho detto a lui e a suo fratello: se si tratta di viaggiare, vi do tutti i soldi che volete. Ah, anche Mattia ha una bella testa, eh? È ancora piccolo, ma si capisce che ha una marcia in più. L'anno scorso l'ho cambiato di scuola, l'ho mandato a una privata perché le statali sono uno schifo. Ormai l'educazione è in mano alla sinistra e i risultati sono quello che sono. Gli insegnanti non facevano che dire che non studiava abbastanza, che era supponente. E poi c'era gente che un giorno sì e uno no faceva occupazione e tra un po' gli facevano anche gli applausi. Chiaro che non lo capivano. Anzi, facile che lo discriminassero perché era figlio mio, eh?
Si è tenuta ieri a Milano la presentazione di Colombia messa a nudo, ultimo libro di Vincenzo Schiero, già autore, lo ricordiamo, del bestseller Cercando Bogotà. Questo nuovo titolo è descritto da Schiero come una novità assoluta, un regalo per tutti i miei fan, a metà strada tra il diario di viaggio e la denuncia sociale.
L'ho già detto, di viaggi ne ho fatti tanti. I primi come reporter per La Bussola, un settimanale che oggi non c'è più. Sono stato in Giappone, in India, in Iran. Poi ho avuto la fortuna di visitare un po' tutto il centro e il Sud America. Ma nessun paese mi è rimasto dentro come la Colombia. Dico sempre che nella mia vita ci sono due grandi amori. Ecco, la Colombia è il secondo. Ci sono andato per lavoro e ci sono stato per ben 6 anni, I migliori. Quanto al primo amore, parlo naturalmente di mia moglie, Paola. Eh sì, è proprio lei, quella ragazza conosciuta al bar dell'università che alla fine, che volete, me la sono sposata. Non è buffo? Sembra una storia da commedia romantica. Non è che poi sia andato tutto così liscio, La poveretta l'ho fatta penare. I primi tempi era un tiro e molla continuo con lei che pendeva dalle mie labbra. Sapete, ero il suo primo ragazzo. E poi, oltre al danno, la beffa. Quando ormai si aspettava una proposta di matrimonio, me ne sono uscito dicendole che forse, dopo tutto, in Colombia ci sarei restato un po' più del previsto. E così ci siamo lasciati. Male. Non che ci sia un altro modo per lasciarsi, almeno per quanto mi riguarda. E così, mentre ero là, ognuno ha proseguito con la sua vita, e soprattutto io. Poi però pian piano abbiamo ripreso a sentirci, certo per quanto possibile. Una telefonata a Milano-Bogotà praticamente mi costava un mutuo. Poi quando sono tornato in Italia ho bussato alla sua porta e ho avuto la fortuna di trovarla ancora lì, bella come allora, ancora single. Le dico sempre che era lì a fare la calza e si stava conservando per me. Lei si incazza da morire. Sì, più passano gli anni, più diventa suscettibile ormai. Ora non posso più dire una parola che sono maschilista o sessista o chissà che altra nefandezza. Adesso va di moda così, no? Io glielo dico alla Paola che guarda troppo televisione, che poi si mette in testa strane idee. Una volta era diversa, era più serena. Chissà, forse sono cambiato io, non lo so. Ad ogni modo era più facile.
Enzo, sono uscita ora di casa, faccio un salto in ospedale. Mi spiace non averti incrociato. Ha chiamato di nuovo la redazione di quel programma. Ti vorrebbero come ospite giovedì prossimo per parlare dell'elezione di Claudia Lopez a sindaca di Bogotà. Richiamali, per favore.
Ormai comunico con mia moglie più con i messaggini che dal vivo. A volte mi sembra quasi di stare con un estraneo, una persona che usa termini come sindaca, con la A, mi raccomando con la A per non offendere nessuno, roba da matti.
El 27 de octubre de 2019, con una votación histórica, Bogotá eligió popularmente a su primera alcaldesa.
È arrivata alla cerimonia di insediamento in bicicletta Claudia Lopez, la nuova sindaca di Bogotà, insieme alla moglie.
Amigos y amigas todos. Hoy por fin ganamos.
Claudia Lopez. Conosco bene il personaggio. Primo sindaco donna e omosessuale di Bogotà, di tutta la Colombia e del Sud America. I giornali già parlano di una svolta epocale. Figuriamoci, con tutto quello che succede ed è successo in Colombia, adesso arriva la sindaca lesbica e tutti lì a parlare di lei come del nuovo messia. Ah, questa è la classica populista che mette in mostra la sua vita privata per raccogliere consensi. Per carità, non metto in dubbio che sia una brava persona. No, chiariamoci, ma ha fatto anche cose importanti contro la corruzione, per esempio, per l'ambiente, tutto quello che vi pare. Però sempre questa ostentazione dell'essere gay. E insomma, viene anche da chiedersi qual è alla fine il suo programma politico, eh? Qual è? A prescindere. Cioè, io... Allora, sia chiaro, io non ho niente contro gli omosessuali, ma se fossi un cittadino di Bogotà, io direi: che cosa me ne frega a me se tu, sindaco, stai con le donne? Cosa me ne frega? Ma non ce l'hai qualche altro argomento? Non hai altro di cui parlare?
Ne ho parlato anche con Paola, che ovviamente non è d'accordo. Per lei è un segnale incoraggiante di cambiamento, ha detto. Ma ti pare? Ma che ne sa lei che gran parte della Colombia va in tutt'altra direzione? Mia moglie non ha mai messo piede fuori di casa, ma cosa vuole capirne? Crede ancora che quello che dicono i giornali sia oro colato? Dai.
Ciao, sono sempre io. Ho provato a chiamarti un po' di volte, ma non rispondi. Senti, sono ancora in ospedale perché Giorgia non è stata bene. Mi spiaceva lasciarla da sola. Adesso hanno appena portato la cena e almeno le faccio un po' di compagnia. La sera è sempre più difficile. Chiamami quando ascolti, per favore.
Ok, mea culpa, non la richiamo mai. Tanto, che cosa ha da dirmi? Niente, quello che c'è nel frigo, a che ora entrano i ragazzi, se ho dato i soldi alla domestica, le solite cose. E sempre mentre sto scrivendo, tanto per rompermi la concentrazione, e non solo quella. Adesso sta tutto il tempo in ansia, poveretta. Sarà che da un po' che fa avanti e indietro con l'ospedale. Una sua carissima amica ha non so più che malattia terminale. Ogni tanto ha dei peggioramenti, la ricoverano. E Paola la va sempre a trovare. Onestamente io non lo so come faccia. Sempre stata così, sta ragazza. Un po' crocerossina, un po' masochista. Tra il lavoro di maestra e il volontariato praticamente dedica la sua vita agli altri. Prima viene il resto del mondo e poi lei. Io glielo dico continuamente, Paola, stai attenta che poi la gente se ne approfitta. Fidati di me che conosco le persone. Niente, lei fa come le pare.
Sapete che c'è? Sono contento di andare a questo confronto su Claudia Lopez. Sì, alla fine ho accettato l'invito, Mi sto già preparando perché ci tengo a essere impeccabile. Al pubblico piace. Letto abbronzante, rasatura perfetta, completo nuovo. Beh, dite pure quello che volete, ma in certe occasioni l'abito fa il monaco. Sì, ok, va bene, forse ho il vizio di ribaltare proverbi e simili, ma è perché sono un tipo pragmatico e so che il 90% delle volte la realtà è ben diversa da certe belle frasette che ci ripetiamo. Comunque, torniamo a noi. Sono contento di andare a questo talk perché potrò dire la mia su un po' di cose, non ultima una cultura buonista e politically correct, che francamente io trovo pericolosa oltre che fastidiosa, a prescindere dal paese. E poi, vabbè, mi fa sempre piacere parlare della Colombia. La prima volta che ci ho messo piede mi stavo recando in Ecuador con un collega. Lavoravo forse da un anno più o meno, sì. Abbiamo fatto scalo a Bogotà, dovevamo starci solo un paio d'ore, ma poi per dei casini con i voli ci abbiamo passato tutta la notte. Ecco, mi ricordo di essere rimasto subito stupito dalla quantità di gente che ballava. Ora, sembra un luogo comune, no? Ma in Colombia davvero ballare per strada è un po' come respirare. In pratica, a una certa, i ristoranti all'aperto levano i tavoli e la gente si scatena per la strada, così. Tempo dopo ho scoperto che la chiamano parranda, che tradotto vuol dire più o meno baldoria. In pratica è la parte di serata in cui, finito di cenare, attacchi a ballare. Salsa, vallenato, bambuco, di tutto di più purché si balli. È una cosa che non ho mai visto da nessun'altra parte. Insomma, a Bogotà ci sono tornato qualche anno dopo, quando mi hanno proposto di realizzare un'inchiesta sulle FARC, le forze armate rivoluzionarie del paese.
Escobar era appena uscito di prigione e si parlava di una riorganizzazione delle formazioni guerrigliere. In Italia non si è mai parlato molto della Colombia, ma quando se ne parlava era solo di degrado, violenza, narcotraffico, ecco. Quindi io non mi aspettavo altro. Ovviamente non ne sapevo niente. Sta di fatto che mi dovevo fermare lì per un mese, no? E alla fine ci sono rimasto 6 anni. Per la gioia di Paola. Ma c'era qualcosa in quella terra che mi ha totalmente rapito. Non la musica, no. Dio mio, no. Io non so ballare, detesto ballare. No, era la gente di lì, il loro ottimismo, quella capacità innata di rialzarsi e reinventarsi. Era da un po' che mi frullava per la testa di mettermi in proprio. E ho pensato, ma se ce la fanno queste persone che campano con 2 lire, possono farcela io. E così ho lasciato il giornale. Sono diventato un libero professionista. E ho iniziato a scrivere un romanzo, Sì. Un giallo al femminile ambientato nelle Ande. Tanto dramma e tanto mistero. Il resto è storia. Cercando Bogotà, 30.000 copie vendute nella sua prima settimana. Niente male, vero? Sì. Lo hanno definito la rivoluzione del genere giallo-rosa. La rivoluzione. Ti piace questa puntata di La mia storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Demoni Urbani? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it.
Enzo, rispondimi al telefono, per favore. La situazione è grave, io ho bisogno di parlarti. So che hai in mente solo il tuo talk ora, ma ci sono cose più importanti. Chiamami.
Da 2 giorni non vedo mia moglie. È stata fuori tutta la notte al capezzale della sua amica, manco è passata da casa. Ma secondo voi è normale o no? Dovrei chiamarla? Non mi va. Non è neanche questo episodio in particolare, il fatto è un altro, è che parlarci ormai è sempre una fatica. Mi sembra di sospingere un masso lungo una salita che non porta da nessuna parte. Io voglio leggerezza dalla vita, voglio stare leggero, avere pensieri leggeri. Stare con lei è diventato il pesante, il contrario della leggerezza. C'è sempre un non detto nell'aria che mi dà sui nervi. E anche a lei dà sui nervi, io lo so, perché glielo leggo in faccia, mica sono scemo. La differenza tra di noi qual è? È che a me sta benissimo che rimanga non detto. Lei invece vorrebbe sempre parlare. Beh, se proprio devo parlare, preferisco farlo nei talk show televisivi. Questo è qualcosa che mi piace, parlare di qualcosa che mi piace. Oh. Con Paola invece non ho bisogno di sentire né dire una parola, perché già la solfa la conosco. Sei cambiato. Una volta eri diverso. Vorrei che fossi più così e meno cosà. Mi sembra di sentire certi lettori che mi scrivono. Mi rinfacciano di essere un venduto solo perché ho smesso di scrivere di buoni sentimenti e ho iniziato a fare l'opinionista. Venite voi a farlo, eh? Vabbè, d'accordo, di libri ne scrivo, ma è più un vezzo da vecchio narcisista. E poi ho chiuso con i romanzi, cosa volete da me? Chi li legge più i romanzi? Cazzo! Oggi c'è bisogno di opinioni, di sentimenti ne abbiamo fin troppi. E quelli tanto sono sempre uguali, avete capito?
Abbiamo una storia. Sono innamorata di lei. Mi dispiace. Non è un colpo di testa, la verità è che va avanti da un po', ma...
Scusa.
Cercavo di tenere le distanze.
Ma stiamo scherzando.
Ma no. Poi la malattia.
Questa cosa non sta succedendo, giusto? Non sta accadendo veramente.
A Giorgia rimane 1 mese di vita, forse 2. ma ho deciso che preferisco passare anche solo un mese autentico che una vita intera mentendo a me stessa.
Paola, poi, dai.
La verità è che...
Paola, ma che fai? Mi prendi in giro? O sei seria?
Non c'è più nessun noi, e tu lo sai.
Lo so, e come che non c'è un noi? Non c'è mai stato un noi. Ci sono io. E poi ci sei tu che vivi nella mia ombra. Bello, giocare a fare Lady Oscar dal tuo bell'appartamentino pagato da tuo marito con i soldi di tuo marito che tuo marito guadagna anche scrivendo articoli che disconoscono tutto ciò che c'è tra te e la tua amichetta. Ora sì che il mio intervento su Claudia Lopez si fa interessante. Ci sono cose più importanti? E invece io dico di no. Io credo che non ci sia proprio nulla di più importante di questo. Io questa stronza la distruggo, lei e quelle come lei. Love is love, un beato, un corno. Adesso che cosa gli racconto ai miei follower? Devo subito chiamare il mio ufficio stampa, cazzo. Che cosa gli racconto a Edoardo, a Mattia? Ragazzi, scusate, resettate pure quello che vi abbiamo detto finora. Vostra madre, mo, si è svegliata e ha deciso che è gay. Come mi può fare una cosa del genere? Da dove le esce? Va bene, pure io, cretino, che non me ne sono accorto. Non mi sono accorto di niente. È da anni che dura. Ha detto così? Sì, ha detto così. Da anni. A me sembra quasi di non conoscerla per niente. Le piacciono le donne, ha detto. Anzi, una donna, una. Ma come? Ero io quello che amava le donne. Quello che, diciamolo, non riusciva ancora a capacitarsi di averne scelta solo una. E va a finire che mi lascia lei. Che cavolo. Sempre tenuto io le redini di questa coppia. Avrei dovuto decidere io! Io, non tu! Cazzo! Ho passato la notte in bianco. Spero non si notino le occhiaie in TV. Mi passo un fondotinta così quasi. Paola mi ha richiamato altre volte, ma io non ho voluto sentirla. È inutile. Ce la faccio. Ce la posso fare. Quindi a quanto pare sono un uomo separato. Devo abituarmi all'idea, anche se mi sembra una follia. L'ultima volta che sono stato a Bogotà, 6 mesi fa... parlavo con mio amico Daniel, che fa il chirurgo plastico. Mi raccontava che tra i suoi clienti ci sono diversi uomini della mia età. Vanno da lui perché vogliono sembrare giovani, di fianco alle ventenni, per cui hanno mollato le compagne. Forse mia moglie... scusatemi. Mia ex moglie. Non si rende conto di quanto era fortunata a stare con me e non con un uomo di questo tipo. Io avrei potuto tradirla. O lasciarla per una più giovane e sexy. E non l'ho fatto, no. Si stupirebbe a scoprire quante donne sono attratte da uno scrittore di successo come me. Uno di cultura. Un uomo che ha girato il mondo. Un messaggino del mio agente. È lieto di informarmi che la casa editrice ha dato l'ok a procedere con il mio prossimo libro. Un saggio sul valore della famiglia tradizionale nella società contemporanea. Oddio, è ironico, vero? Già non c'avevo niente voglia di scriverlo prima, figuriamoci adesso. Di colpo mi sento stanco di qualsiasi cosa.
Ospitate e non riprendi a scrivere romanzi, a parlare di te, di qualcosa di vero, mica far la bella statuina nei salotti televisivi. Ma te lo ricordi ancora quanto ti appassionava scrivere?
È vero, sì, su questo Paola ci aveva visto giusto. Una volta mi piaceva il mio lavoro, adesso mi sembra di essere l'ombra di quello che ero un tempo. Ma non lo so come sia accaduto, anzi forse no. Lo so perfettamente come è accaduto, sì. Un successo inaspettato e poi ti viene il terrore di perderlo. Il mio agente che mi sta addosso parlando di crisi dell'editoria, che con i romanzi non si va più molto lontano, insomma, mi dice che a un certo momento bisogna sapersi, come dire, sì, reinventare. Dicono così tutti. Però è inutile negarlo, una volta ero più felice. Mi ricordo quando ho consegnato la bozza del mio primo romanzo. Mi trovavo in un internet bar vicino a Plaza de Bolívar. Sono uscito al sole e mi sono seduto sui gradoni della cattedrale e mi godevo le folate di vento che arrivavano. Avevo appena fatto un salto nel buio in nome della mia più grande passione. Avevo lasciato un lavoro, una donna, il mio paese. E adesso, dopo mesi di fatiche, mi trovavo a un passo dal vedere l'esito della mia scommessa. Io non sapevo come sarebbe andata, no, poteva andarmi bene. Ma poteva anche fallire clamorosamente. Nel caso avrei concluso la mia carriera di romanziere ancora prima di iniziare. E così mi sarei sentito un completo fesso. Mi ricordo che ho guardato verso il cielo. Forse non tutti lo sanno che Bogotà è molto alta. Si trova tipo a 2600 metri sopra il livello del mare. E i colombiani dicono che è 2600 metri più vicino alle stelle. Forte, vero? Ed è così che mi sono sentito in quel momento. Io non sapevo cosa aspettarmi, eppure mi sentivo sereno come non lo ero mai stato, come non lo sono mai stato più. Sì, perché per la prima volta nella vita sapevo davvero che cosa io volevo. Ed ero sincero con me stesso. Mi viene in mente quella ragazza che più di 25 anni fa è entrata in un bar e senza esitazione ha ordinato un cappuccino decaffeinato con latte scremato. Forse sì, è solo ora capisco che cosa mi aveva attratto di lei. Bah, sono stato un idiota. Lei non era per niente indifesa, no, no, anzi, già allora aveva più certezze di me e non si vergognava delle sue scelte. Io invece non ho mai saputo niente. È la prima volta che lo dico ad alta voce. Sì, sì, lo so, ho mentito. Avevo detto che so sempre cosa voglio. Invece non è così. Io non l'ho mai saputo. E Paola lo capiva.
Ma su Claudia Lopez sentiamo ora il parere di Vincenzo Schiero. Vincenzo, abbiamo detto, la prima sindaca donna e gay nella storia della politica sudamericana. Una donna che, tra l'altro, fa della propria storia personale una vera e propria bandiera, insomma, è stata per molti versi una componente importante della sua campagna elettorale. Che cosa ne pensi?
Io credo che la questione qui non sia tanto l'orientamento sessuale o la condivisione della propria storia con i cittadini. Credo che la questione principale su cui dovremmo concentrarci sia la verità, intesa come onestà verso se stessi, onestà verso gli altri. Mi spiego meglio. Uno può visitare tutti gli angoli del mondo, leggere un milione di libri, provare tutte le esperienze possibili ed essere convinto di sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma se facendo questo non è sincero con se stesso, non avrà mai una mente aperta e ciò che farà non sarà mai davvero autentico. Io lo posso dire, io lo so bene. Quando invece uno è onesto con se stesso, questo orienterà tutte le sue scelte di vita ed emergerà naturalmente come una persona integra, vera, anche se magari è diverso da come vorremmo, anche se prende decisioni differenti da quelle che faremmo noi, anche se sceglie di amare qualcuno che non ci aspettiamo. E io credo che sia questo che i colombiani vedono in Claudia Lopez e che apprezzano di lei, al netto delle posizioni politiche. Ed è per questo che dovremmo sostenerla a tutti i costi, anche nel caso in cui non ne condividessimo gli ideali. Tutto il resto, a mio parere, sono solo chiacchiere inutili che stanno a zero. Alla fine del talk non ho parlato con nessuno. Che
chissà come prenderanno le mie risposte i miei follower. Bah, ma in fondo non me ne frega niente. Oggi mi sento stranamente leggero. Continuo a pensare che la meta sia più importante del viaggio. A volte però dobbiamo essere aperti all'ipotesi che la meta che ci siamo prefissati non è quella giusta. Oppure che è quella giusta, ma ci si può arrivare seguendo un diverso tragitto. Pronto, Paola? Mi chiamo Vincenzo Schiero e questa è la mia storia. La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.